Martedì 25 agosto, ventunesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Chi è custode della parola? Chi è amministratore dei misteri di Dio? Chi è operaio a esclusivo servizio di Cristo e della sua luce? È obbligato a dire sempre una parola di verità, chiara e inequivocabile, luminosa, splendente, senza alcuna ombra. Se questa parola non viene detta, si è responsabile dinanzi a Dio di tutta l'immoralità e l'idolatria che la confusione genera e produce nei cuori. Questa legge di responsabilità obbliga ogni cristiano. Lui sempre deve dire al mondo qual è la sua verità, la sua fede, la sua giustizia, la sua luce, il suo cammino. Questa legge di responsabilità obbliga anche chi afferma di essere portatore di un carisma ordinario o straordinario. Mai dalla sua bocca dovrà uscire una parola equivoca, non evangelica, non perfettamente vera, non santamente pura. Tutto un popolo può incorrere nel rischio di camminare vanamente a causa di una parola equivoca o non perfettamente vera. Dire ad esempio camminiamo nel Vangelo e non aggiungere il Vangelo che la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica ogni giorno ci insegna e aprire le porte ad ogni possibile confessione cristiana. Nel mondo vi sono centinaia e centinaia di confessioni cristiane che camminano il Vangelo. Ma c'è il Vangelo che l'uomo si fa e c'è il Vangelo che la Chiesa insegna, ammaestrandoti e mostrandoti come esso va vissuto. Dire ad esempio noi siamo Chiesa con la Chiesa, per la Chiesa, nella Chiesa, è anche questa frase fortemente ambigua, se non si aggiunge la nostra obbedienza ai pastori è, senza riserve, palese, pubblica, evidente sempre. Noi siamo figli del loro Vangelo, noi siamo figli della loro fede, della loro età, del loro Dio. Noi siamo fratelli del loro Cristo, noi siamo tempio vivo del loro Spirito Santo, noi siamo figli della loro madre, la Vergine Maria. Mai si potrà essere Chiesa con la Chiesa, nella Chiesa, per la Chiesa, se non si è anche dai pastori, per i pastori, con i pastori, in piena obbedienza alle loro direttive che dicono come incarnare oggi al meglio il Vangelo nel nostro tempo. Giocare con l'ambiguità è grande peccato, perché si induce un popolo a credere nel vago, nell'indeterminato, nella confusione, nella non verità, nella non fede, nel non Vangelo. Chi poi è preposto a vigilare sul cammino della vera fede deve sempre separare gli strumenti dall'oggetto della vera fede. Un carisma è uno strumento, se non è posto a servizio della vera fede, è uno strumento dal quale ci si serve per un uso peccaminoso. Ma se si dicono queste cose, si accusa di essere turbatore dei cuori e distruttore della loro speranza. Meglio essere accusati di turbare i cuori, anziché lasciare aperta la diga della falsità e dell'inganno che distrugge le anime più che un fiammifero, accostato ad un campo di grano pronto per la mietitura in un giorno in cui soffia un caldo scirocco. Ecco l'ammonimento dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Lui con fermezza di Spirito Santo chiede loro di non lasciarsi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Non ci sono ispirazioni vere quando queste sono in disaccordo o in contraddizione con la parola dell'Apostolo. Basterebbe solo questo principio di retta fede e un mare di equivoco e di confusione sparerebbe in un solo istante. Invece si usa l'ispirazione per combattere la parola dell'Apostolo e così si crea la nuova gerarchia nella verità della Chiesa. Al primo posto la parola dell'ispirazione, al secondo posto la parola dei seguaci dell'ispirazione, al terzo posto, se conforme con l'ispirazione, la parola della fede che il pastore ci insegna. Se dovesse succedere che la parola del pastore non si dovesse accordare con la parola dell'ispirazione, allora la parola del pastore è detta parola diabolica. La parola dell'ispirazione non può essere sottomessa alla parola del pastore. E questa gerarchia che sempre ha distrutto e sempre distruggerà la Chiesa nella sua bellezza. E questa gerarchia che sempre ha creato scisme e separazioni nella Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Poi addirittura si aggiunge anche che quanti non si attengono a questa nuova gerarchia, che in verità è la vera piaga della Chiesa, vengono giudicati non degni di appartenere ad essa. Noi siamo nella gioia piena perché siamo riconosciuti non degni di appartenere. La nostra gerarchia invece è ben diversa. Il Padre per il Figlio nello Spirito Santo, il Figlio per gli Apostoli nello Spirito Santo, gli Apostoli per i Presbiteri nello Spirito Santo, i Presbiteri per i Fedelaci nello Spirito Santo, tutto il corpo di Cristo fondato su piede sugli Apostoli nello Spirito Santo. Ora ascoltiamo l'Apostolo Paolo. Leggiamo 2 Tessalonicesi 2, 1 a 13, 17. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi però dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori, li confermi in ogni opera e parola di bene. Ecco ancora una parola chiara, inequivocabile, certa, vera e luminosa dell'Apostolo Paolo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. Davanti alla parola dell'Apostolo, tutte le altre parole devono inginocchiarsi e mettersi in adorazione. Tutte le altre parole devono essere rinnegate. Tutte le altre parole devono essere considerate mai proferite. Questa è la vera regola della fede che si vive nella Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Oggi invece tutto deve passare al vaglio della nostra umana scienza e razionalità. La parola dell'Apostolo non conviene alla mia scienza, al mio pensiero, alla mia volontà, essa è parola da non ascoltare. Come convincere i semplici che quella parola non va ascoltata? Dicendo che quella parola è del diavolo, così agivano scribi e farisei con Gesù Signore. I semplici cadono alla trappola e i granai della perdizione si colmano di anime. Ma ancora cosa più triste, si scatenano queste anime semplici a difesa della parola dell'uomo, presentate però come vera parola ispirata, contro quanti credono nella parola dell'Apostolo, dicendo che quanti credono la parola dell'Apostolo credono la parola del diavolo. Tutto questo perché accade? Perché quando sono responsabili di fare chiarezza, anche loro si lasciano conquistare dalla parola dell'uomo contro la parola di Dio, che è quella dell'Apostolo. Il Signore ci preservi dal cadere in questo errore. Lettura del Vangelo. La legge del Signore è legge che dice qual è la vera relazione di un uomo con il suo Dio, con i suoi fratelli, con tutto l'universo creato, anche con gli animali. Scribi e farisei non osservano questa legge. Per loro pagare la decima sulla menta, sulla nete, sul comino, era tutto. Si portava un po' di erba al tempio e la coscienza era a posto. Noi diciamo qualche posto del Santo Rosario alla Madre di Dio e anche per noi tutti a posto. Poi che si vive nell'immoralità, nell'idolatria, nell'inganno, nella violenza, in ogni altra ingiustizia, non ha alcun valore. La trasgressione di tutta la legge del Signore non conta. Per noi un'ora trascorsa a cantare e a solazzare le nostre orecchie vale più che mettersi in ascolto una catechesi nella quale viene spiegata la verità contenuta in ogni parola del Vangelo secondo la retta fede della Chiesa. Si consuma una vita nell'ascoltare il nulla e poi si trascorre ad ascoltare la parola della vita. Ecco il guai che Gesù fa risuonare agli orecchi di scribi e farisei. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sulla nete e sul comino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare senza tralasciare quelle. La giustizia è vivere ogni relazione con Dio, con ogni uomo, con le cose, con gli animali, secondo la volontà di Dio. Adorare gli animali o trattarli come fossero uomini non è volontà di Dio. Rispettare l'animale secondo la sua natura è un fatto, elevare la dignità umana è altro fatto. Fare morire un bambino per spendere per sostanze per un animale non è giustizia secondo Dio. La misericordia ci chiede di avere sempre pietà verso i nostri fratelli. La pietà è vera quando è ricca di perdono, ma anche vera quando diviene aiuto e sostegno nelle difficoltà. La fedeltà invece è osservare ogni parola data a Dio. Se io teologo ho dato alla Chiesa la mia parola, che avrei sempre difeso la sua verità, la sua verità dovrò sempre difendere. Anche se 10.000 persone mi pagassero a peso d'oro perché mi metta a servizio della loro falsità, per difenderla facendola diventare verità, con ogni inganno e artificiosità, io sempre devo rimanere fedele alla parola data alla Chiesa. E oggi l'infedeltà al proprio ministero di teologi, parroci, presbiteri e l'infedeltà anche al proprio carisma che producono tanto inganno in molti cuori. Basterebbe una sola parola detta dalla fedeltà al proprio ministero o al proprio carisma per dissolvere un oceano di falsità e di menzogna. Purtroppo questa parola non viene detta e la confusione prospera e invade i cuori. Le responsabilità individuali sono grandi, grandissime. Leggiamo il testo di Matteo 23:23-26. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sulla nete e sul comino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia, la fedeltà. Queste invece sono le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che fittate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Farisei cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi puro. Quando si pulisce l'esterno del bicchiere? Quando si curano le forme esteriori, quando si fa bella l'apparenza. Liturgie curate nei minimi particolari, canti sempre appropriati e ben eseguiti, luci sempre scintillanti, incensi profumati, abiti di gran lusso e finemente ricamati. A questa bellezza esteriore però non corrisponde la bellezza interiore. L'interno è fatto di rapina, iniquità, immoralità, idolatria, disprezzo dei fratelli, calunni, rinnegamento della vera fede. L'interno è fatto di odio, invidia, gelosia, superbia, accidia. L'interno è fatto di ogni trasgressione della legge del Signore. Ecco l'altro guai di Gesù a scribi e farisei. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Curare le forme, lucidare l'esterno, imbiancare i sepolcri, a nulla serve. Il Signore ha bisogno del cuore e della volontà dell'uomo, di altre cose non sa cosa farsene. Andare a celebrare il culto del Signore con lode verso colui che il culto presiede, a che serve? È vero inganno verso i fratelli e anche verso Dio. Prima ci si pulisce il cuore e lo si purifica, e poi ci si accosta all'altare per celebrare il culto. Il guai di Gesù, come ogni guai pronunciato dai profeti nella Scrittura Santa, è un guai che conduce alla perdizione eterna. Se non si rientra nella verità della parola di Dio, con una vera conversione e un cammino di autentica santificazione. Madre di Dio, donna dal cuore purissimo e dall'anima santissima, fa che mai cadiamo nell'orrendo peccato dell'ipocrisia. Amen.